immediatamente che venga battuto questo calcio di punizione, piede sulla palla, specie, parte il tiro, rete, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana, il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero.
Molti anni fa, nel 1991, il critico televisivo di Repubblica, Beniamino Placido, scrive di un'intervista a Diego Armando Maradona fatta da TV7, la rubrica di approfondimento del TG1.
Sono stanco delle pressioni che ho avuto in questi anni e non sono sicuramente fortissimo, forte come mi hanno... O come era prima, perché niente è eterno, sicuramente nessuno è eterno.
Scrive Placido, Maradona ha detto tante cose scontate, generiche, meno una, specifica. Perché ce l'hanno tanto con me adesso? Forse anche per qualche partita vinta che non si doveva vincere? Cioè, scommesse, totonero, totocalcio clandestino... Non lo sapremo mai, scrive ancora Placido. Il giovane intervistatore avrebbe dovuto inchiodarlo e incalzarlo Maradona su questo punto e non l'ha fatto. Avrebbe dovuto, come il manuale del giornalismo prescrive, mi pare, sin dalle primissime pagine. Come si sarebbe comportato invece un grande giornalista? Avrebbe chiesto che cosa vuol dire Maradona, cosa sono queste partite vinte che non bisognava vincere? Poi avrebbe fatto finta di cambiare discorso, di girare al largo, per tornare all'improvviso sull'argomento, quelle partite che non bisognava vincere e che lei invece con il suo onesto impegno ha contribuito a far vincere. Ci aiuti a capire, Maradona, può dirci qualcosa di più? Il senso delle parole di Beniamino Placido è molto chiaro. È vero, ogni buona intervista presuppone un'attenta, meticolosa preparazione e da questa preparazione discenderà una scaletta di domande predeterminata. Ma se l'intervistato, come nel caso di Maradona a TV7, dice una cosa improvvisa che rappresenta una notizia importante, allora la scaletta predeterminata delle domande va buttata in mare e il giornalista deve fiondarsi su questo elemento di novità che rappresenterà alla fine il grande valore aggiunto inatteso della sua intervista. Qualche anno fa una giornalista del San José Mercury News negli Stati Uniti, Dora Villagren, sta andando a casa di Joan Baez per farle un'intervista. Joan Baez è stata uno dei simboli della canzone di impegno politico e di contestazione negli anni 70, l'abbiamo sentita per qualche secondo in sottofondo. Bene, Nora Villagren, la giornalista, poco prima di arrivare in casa di Joan Baez, cade, si procura una ferita all'altezza del mento e da questa ferita esce tantissimo sangue che le imbratta completamente il vestito, peraltro di colore bianco. Quando Joan Baez si vede di fronte Nora Villagren sulla soglia di casa, la tranquillizza, la rassicura, le presta un vestito e delle calze, quindi la rimette in sesto prima che si affronti il rito dell'intervista. E questa intervista risulterà particolarmente viva e sincera, forse perché le due donne, prima ancora di essere una grande artista e una importante giornalista, sono state appunto questo, due donne, due amiche che si sono rassicurate, che si sono scambiati gli abiti in un atto di solidarietà umana. Ora non è evidentemente il caso di ferirsi prima di andare a fare un'intervista, ma certamente può essere utile rompere il ghiaccio, mettere in campo delle tecniche dette di ice breaking per creare un clima un po' più intimo, più confidenziale, mettersi davanti all'intervistato con l'atteggiamento di un ispettore di polizia che deve condurre un interrogatorio a un criminale non è consigliabile perché indurrà l'intervistato a ritrarsi in se stesso, ad erigere delle barriere che poi sarà molto difficile abbattere. E proprio per evitare che l'intervistato eriga delle barriere in un moto di autodifesa, il giornalista dovrà prestare molta attenzione ad un gesto apparentemente banale, invece molto rilevante dal punto di vista relazionale, e cioè l'accensione del suo registratore. Il registratore o la videocamera sono certamente un supporto indispensabile per il cronista multimediale, ma questo atto dell'accensione del mezzo che registra deve essere in un certo senso sdrammatizzato, altrimenti l'intervistato si chiuderà a riccio in se stesso. E poi c'è il momento che sancisce la fine dell'intervista. Ora, è capitato che l'intervistato durante il colloquio formale non abbia detto alcunché di importante, che si sia lasciato andare a qualche rivelazione significativa mentre accompagnava per ragioni di cortesia il giornalista dal suo ufficio alla porta dell'ascensore. Ecco, se durante questi momenti che non appartengono più all'intervista formale emerge un dato importante, noi dobbiamo registrarlo. Dobbiamo poi avvisare l'intervistato o il suo portavoce e dire: guarda, questa cosa che lui mi ha detto fuori intervista, io la voglio usare perché la considero significativa e giornalisticamente importante.
Pronti, eccoci, è cascata la linea.
Non mi chiami per favore con il numero sconosciuto.
Ma noi alla RAI abbiamo i numeri, no, se no la devo chiamare dal mio cellulare, se vuole la chiamo dal mio cellulare.
Sì, mi dà il tuo cellulare, mi chiami con il secondo, sì. La scorsa settimana,
sì.
Scusi, tanto sento un ritorno, cosa sta registrando?
Sì, sì, noi stiamo registrando perché appunto non riuscivo a parlare con lei, allora abbiamo pensato di registrare la telefonata.
Io di solito sono gli spioni che registrano.
No, ma io gliel'avrei detto sicuramente, perché infatti insomma glielo sto dicendo. No, perché non ancora abbiamo cominciato a parlare, insomma, perché lei mi sta facendo la premessa. Comunque io le premetto che stiamo registrando la telefonata.
Questo non è modo di fare giornalismo.
No.
E poi c'è Bernardo Iovene di Report, lo avete sentito al telefono con l'ex ministro e parlamentare di Forza Italia, Renato Brunetta. Il videocronista della trasmissione di Rai 3, qualche volta, non sempre, finge di spegnere la telecamera, in realtà la lascia accesa in modalità registrazione, e in quel momento l'intervistato, che ha organizzato una difesa tenace, si lascia andare e dice finalmente la verità. Ecco, sentiamo un'intervista che è andata proprio così ad un ex senatore della Lega.
Senta, sono andato nel suo comune, c'è stato un po' di panico quando chiedevo queste cose, ma come mai? C'era il suo assessore, era un po' infastidito da questa mia visita, come mai?
Ma forse non avrà capito cosa riguardava, non lo so, ma guarda, non credo che il mio assessore abbia trattato male, magari non avrà capito, non lo so perché non ero presente, quindi non mi risulta.
Va bene così.
Ma che cazzo di domande mi fa? Continuo a... Io volevo farmi dire quelle cose che non volevo.
Sì, ma io le dico che sono tanto da sottosegretario che mi amico mi faccio dare i soldi, ma adesso mi scusi,
no, non so mica perché, tanto il microfono non è accesso.
No. Ma scusa, insiste, torno dal sottosegretario di Forza Italia, dico,
è andato da lui,
cioè, poi danno una mano.
Ora questo escamotage di Bernardo Iovene è molto godibile e permette di portare a casa un prodotto giornalisticamente molto molto più divertente. Se siete però agli inizi della vostra carriera, tenete presente che fare una cosa del genere può esporvi al rischio di una contestazione deontologica. Quindi mettete in conto questa eventualità, e se dovesse arrivare questa contestazione, tenete i nervi saldi, organizzatevi e cercate di rivendicare il vostro diritto a informare anche a costo di ricorrere a degli stratagemmi controversi. È il 2004, siamo negli Stati Uniti, il film si chiama Fahrenheit 9/11. Il regista Michael Moore, che è una specie di iena americana, incontra Laila, una donna che ha perso il figlio che combatteva sul fronte iracheno. Subito dopo Moore decide di andare all'uscita del Congresso degli Stati Uniti, che è il Parlamento americano, per chiedere come mai nessuno dei parlamentari, eccetto uno, abbia un proprio figlio a combattere essere al fronte contro il terrorismo islamico.
Non ne potevo più di vedere persone come Laila Lipscomb soffrire in quel modo. Soprattutto tenendo conto che su 535 membri del congresso, solo uno ha un figlio sul fronte iracheno. Così ho chiesto al caporale Henderson del corpo dei Marines di accompagnarmi al Campidoglio. Ero curioso di vedere quanti parlamentari avremmo convinto a mandare i propri figli a combattere in Iraq.
Congressman? Congressman? Congressman Castle. Congressman Castle. Congressman. Congressman Doolittle. Michael Moore.
I'm wondering if...
Michael Moore non scende in campo per ottenere le interviste con i parlamentari. Lui vuole documentare le loro fughe cariche di imbarazzo, la loro indisponibilità a rispondere alla sua domanda incalzante: perché tuo figlio non sta combattendo sul fronte iracheno? Michael Moore dunque non cerca l'intervista, cerca il silenzio dei suoi imbarazzati interlocutori.